E questa mattina ho dato almeno due numeri errati, do i numeri spesso, qualche volta anche sbagliati. E circa la legge che Mosè ha predicato in ogni città, in cui dovremmo fare il Vangelo, dai tempi passati, è 15-21, non 15-8, ho detto circa 8, credo. E poi quando Paolo dice avete nulla a che fare con Cristo e voi che volete la giustificazione mediante la legge siete caduti, decaduti dalla grazia, Galati 5:4, e ho detto qui un altro numero,
5:25,
non vedo più nello spirito qua. E poi l'altro, la focoxontai, quelli che vi disturbano si mutilassero, 5:12. Tutto il capitolo 5 è tutto sulla libertà, basta leggerlo tutto intero, la libertà di amare evidentemente. E adesso vediamo quello che è il punto d'arrivo di tutti i Vangeli, perché i Vangeli non sono stati scritti per dimostrare che Gesù il crocifisso è risorto, quello è un dato di fatto, è per far capire che il risorto è il crocifisso. Cioè tutti i Vangeli sono un'introduzione alla croce dove si rivela la gloria di Dio, e Dio è riconosciuto solo sulla croce. Marco che si rivolge ai pagani, tutto sommato, ecco, l'unica visione di Dio è il crocifisso, veramente quest'uomo era Dio, l'unica volta che sulla terra uno professa che Gesù è Dio sulla croce. Lo stesso Matteo, e Giudei, dice il Dio è quello che sta sulla croce, non quello che pensate voi. Lo stesso Giovanni parla della gloria costantemente, fin dall'inizio, e fin dalle prime battute ha in mente l'ora, è l'ora della gloria, dove conosciamo chi è Dio. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo conoscerete io solo, 8:28. Così 3:14, fin dall'inizio, dice è necessario che il figlio dell'uomo sia innalzato, che chiunque crede in lui abbia la vita eterna. E 12:32 dice quando il figlio dell'uomo sarà innalzato attirerà tutti a sé, attirerò tutti a me. Cioè cessa la nostra fuga da Dio perché lì conosciamo Dio, io sono. Al versetto precedente, al 31, dice sarà espulso il principe di questo mondo, dove il principe era anche la stessa parola dell'inizio del Vangelo, il principio che è Dio, cioè Satana si è morto, che ha preso il posto di Dio. E poi il teologo Paolo, in Corinzi 2:22, dice io non ritengo di sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questo è crocifisso, e di tutta la sapienza. Quella sapienza nascosta prima della fondazione del mondo che nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta e la può conoscere, se no non avrebbe crocifisso il Signore della gloria. Perché l'occhio umano mai non vide né mai entrò in un vecchio uomo, questo lui ce l'ha rivelato il crocifisso. E cosa vediamo del crocifisso? Vediamo la passione di Dio per l'uomo. La passione di Dio per questo mondo perduto. Ed è vedendo questa passione che noi ci convertiamo, cioè cambiamo la nostra idea di Dio, e invece di fuggire da Dio come Adamo per farci i nostri idoli, torniamo a Dio, al vero Dio, che ha dato la vita per me. E conosciamo Dio solo dalla croce. C'era giustamente Bonhoeffer che la croce è la distanza infinita tra l'idolo e Dio. Tra tutte le nostre raffigurazioni teologiche su Dio e Dio. Diceva all'inizio che la prima eresia è dire che Gesù è Dio. Dobbiamo dire il contrario. Dio, che nessuno ha mai visto, è Gesù. In Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Tutti i tesori della sapienza e della scienza. Ecco, e chiedo a Dio che riusciamo a conoscere veramente Gesù, così come è, non come lo inventiamo noi, Non così avete appreso Cristo secondo la verità che è in Gesù. La verità di Cristo sta in Gesù, nell'uomo. Efesini 5:20. Così il principio del discernimento dello Spirito di Dio, la prima lettera di Giovanni, è: chi confessa che il Figlio di Dio è venuto nella carne ha lo Spirito di Dio, è la carne di Gesù, il principio della verità. Il Verbo si è fatto carne, Dio nessuno l'ha mai visto, Giovanni 1,18, il Figlio ce l'ha mostrato nella sua carne. E Gesù è il racconto stesso di Dio, l'esegesi. L'esegesi storica di Dio che si rivela. E anche il Vangelo di Giovanni termina poi 19,37, quando dice: guarderanno a colui che hanno trafitto, cioè quello che abbiamo trafitto, quello è quello che dobbiamo guardare, perché lì vediamo tutto il mistero di Dio attraverso questa trafittura che noi abbiamo fatto. Come dal costato di Adamo addormentato nasce Eva, così da questa ferita d'amore di Dio nasciamo noi. Noi veniamo da lì e torniamo lì. Lì comprendiamo il mistero di Dio e il nostro mistero. E ogni autore degli Vangeli dice le stesse cose sulla passione sostanzialmente, però con ottiche diverse. E mi fermo solo sull'ottica di Luca, e vediamo la crocifissione di Luca, perché Luca ha un problema e si rivolge alla terza generazione. Anche il Vangelo di Giovanni si rivolge alla terza generazione, ma chi scrive l'ha visto il Signore, quindi si rifà già alla prima. Noi abbiamo visto e vi testimoniamo, mentre Luca non ha visto il Signore. Poi vede che non è tornato presto, la seconda generazione non è tornata. Parla alla terza, e suppone che la terza non sarà ancora tornata. E allora c'è il problema che si pone anche Pietro nella seconda lettera, l'autore della seconda lettera di Pietro, al capitolo secondo, al versetto, no scusate, capitolo terzo, versetto quarto, dice: ma dov'è la promessa della sua venuta? Che aveva detto: vengo presto. Dov'è la promessa? Cioè, tutto è come prima, ma che salvezza ha portato Cristo? Ancora tutto è come prima, i giusti sono perseguitati, gli innocenti muoiono, il male prevale, ma allora che salvezza ha portato Cristo? Non è quello che ci domandiamo anche noi? È una storia di perdizione quella che leggiamo sui giornali, leggiamo i telegiornali. E anche se non analizza bene la propria storia, la storia della Chiesa, non è di gloria in gloria, tutto sommato. Se Dio è di gloria in gloria, noi anche qualcos'altro, ci mettiamo la nostra parte, in modo che sovrabbondi la grazia. Dov'è la salvezza? E lui dice poi l'autore ancora al versetto ottavo: dovete non perdere di vista, carissimi, una cosa, che davanti al Signore un giorno è come mille anni, cioè il Signore vorrebbe venire subito, per cui anche un giorno per lui è infinito, quasi come mille anni, perché vorrebbe tornare, ma perché non torna? Per lui mille anni sono come un giorno, perché è paziente, aspetta che tutti ci convertiamo, perché vuole che tutti siamo salvati. Quindi il tempo è il tempo della pazienza di Dio e della conversione nostra. A che cosa? A comprendere il mistero della croce. E Luca spiega proprio il mistero della croce in modo un po' diverso dagli altri. Infatti quando Gesù muore, il centurione non dice che era figlio di Dio, perché abbiamo detto già prima, dal malfattore, dice che era giusto. Cioè si pone il problema dei cristiani che sono perseguitati e che sono giusti, e come mai finiamo anche noi male? Bene, siete testimoni di Cristo nel mondo. Continua la passione di Cristo per la salvezza del mondo in voi. Cioè diventate testimoni dell'amore più forte della morte, quindi siete come Cristo. E il Cristo risorto, soprattutto in Luca, spiega il senso della passione. E prima di leggere il testo e spiegarlo brevemente, offrirlo alla vostra contemplazione, e tenete presente che in tutti i Vangeli, in filigrana, si legge nel racconto della crocifissione e tutta quanta la Bibbia, dalla Genesi e la creazione nuova, al sesto giorno, il nuovo Adamo, all'Esodo e la nuova Pasqua e la morte di tutti gli idoli d'Egitto, tutte le nostre immagini di Dio. È il servo sofferente, il giusto sofferente, è il Messia trionfatore, proprio sulla croce della promessa davidica. È il giorno del Signore, che vuol dire due cose: il giudizio di Dio, la fine del mondo, e la terza cosa, Dio si rivela per com'è. E poi è il cantico dei cantici. La croce è l'unione assoluta tra l'uomo e Dio. Tant'è vero che proprio lì anche il più lontano capisce: ah, quell'uomo è Dio, è l'unione indissolubile, l'uomo è Dio, più forte della morte. Che il suo amore l'ha portato lì. Dopo lui dice solo gli inferi, andrà anche lì. Adesso vediamo un po' il Vangelo di Luca, il capitolo 23. Tenete presente che tutta la seconda parte di Luca è un cammino verso Gerusalemme, dove lui andrà a dare la vita. E il tema fondamentale della seconda parte del Vangelo di Luca è lo spirito del figlio e il volto del figlio. E ogni brano ci fa vedere un pezzo di questo volto, è una pennellata. E sulla croce c'è la parola teoria, che vuol dire la visione, la contemplazione, lo spettacolo. Lì vediamo tutto Dio così com'è. 23:48, in Luca è l'unica volta che esce teoria in tutto il Nuovo Testamento. È la teoria cristiana. Con buona pace di quelli che hanno tante belle teorie e tante verità indubitabili, questa è l'unica teoria che conosce il mondo. Questa carne. Le altre sono i nostri idoli che crollano tutti davanti a questa carne. E il ritornello che c'è ai piedi della croce, soprattutto in Luca, ma anche negli altri, in Luca è più evidente, perché Luca dice: ma che salvezza ci ha portato Dio? Tutto come prima. Allora c'è il ritornello: salva te stesso, salva te stesso, salva te stesso e noi. È l'ossessione della salvezza. Se sei Dio, quindi no. La vedremo. E prendiamo dal versetto, si potrebbe cominciare anche prima, ma per brevità, dal versetto 32. Poi dirò un po' di ogni versetto di cosa tratta e poi li contempliamo brevemente e li lascio a voi, tenendo presente una cosa, che tutto il Vangelo serve per contemplare la croce. C'è un quadro di un pittore veneto che rappresenta la gloria del cielo, dove tutti guardano la Trinità, tutti i fulgori, gli angeli. In fondo, in un angolo, c'è un certosino vestito di grigio, credo, o di bianco, non so, forse bianco, sì, che guarda un crocifisso, il paradiso è lì. È lì la gloria di Dio, mica quelle robe lì, quei fronzoli. È lì che Dio rivela tutta la sua passione per l'uomo, di essere tutto il suo amore. Ed è questa la gloria di Dio, la bellezza di Dio e la salvezza dell'uomo. Quella. Bene, allora leggiamolo. Scusa, prima ti chiedo il versetto 32 del capitolo 23 come è tradotto, perché nella vecchia Bibbia hanno saltato una cosa fondamentale. Sì. Conducono.
E insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano morti.
Anche, invece no, anche altri due, che c'è una differenza grossa. Gesù è il primo malfattore e loro altri due, perché saltano questo altri, che mette etero, vorrà pur dire altri in greco, e il kai è l'anche. Anche altri due c'è nella nuova. Ah, non c'è la nuova tu? Versetto 32.
quello che ho letto adesso, insieme con il veleno della morte, anche altri due.
Ah, altri hai detto, scusa, è quello precedente, mancava di altri.
Che erano malfattori.
Sì, bene. Allora, conducono, ora conducono anche altri due malfattori con lui per essere appesi. E quando giungono sul luogo chiamato Cranio, lì crocifiggono lui e i due malfattori, uno alle destre e uno alle sinistre. È importante perché questo plurale è il plurale divino, è la potenza di Dio. L'intronizzazione vedremo. Ora Gesù diceva: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. E dividendosi le sue vesti, gettavano la sorte, anzi l'eredità sarebbe la parte. E stava il popolo a contemplare. E tutto è questione di contemplazione adesso, tutto gioco di sguardi. E ci sono le varie visioni adesso dello spettacolo della croce. La prima è quella dei capi dei sacerdoti. Lo deridevano, in greco c'è exemterison, vuol dire storcere il naso dallo schifo, c'è nuova che roba. I capi religiosi, Arcontes, dicendo: altri salvò, salvi se stesso, se questo è il Cristo di Dio, l'eletto. Seconda interpretazione dei militari. Lo prendevano in giro, empaiso, vuol dire bamboleggiarlo, trattarlo da bambo, da scemo, da bimbo. I soldati, facendosi avanti e presentandogli aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, e salva te stesso. E c'era l'iscrizione su di lui: re dei giudei costui. Questa è l'interpretazione politica della croce di Gesù. Quella religiosa, la salvezza di Gesù è immonda, non può essere Dio, è l'antidio. Quella politica è impotente, è ridicola. Adesso c'è l'interpretazione personale. Uno dei due condannati malfattori lo bestemmiava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te e noi. Questo non sei tu, e in greco c'è uchi, che è come non nel latino, che vuol dire tu sei il Cristo, è una domanda retorica. E allora salva te e noi, se no che Cristo sei? Quindi dal punto di vista personale, che Cristo è uno che non salva né sé né noi, che salvatore è? E adesso c'è il primo teologo, che è l'altro malfattore, rispondendo l'altro, minacciandolo, disse: neppure temi tu Dio, che sei condannato alla stessa pena? È l'unica volta che Gesù è chiamato Dio da un uomo, da vivo. E noi giustamente, infatti, riceviamo indietro ciò che abbiamo fatto. Questo invece ha fatto nulla di fuori posto. E diceva: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E gli disse: amen, ti dico, oggi con me sarai in paradiso. Ed era già circa l'ora sesta, e tenebra venne su tutta quanta la terra fino all'ora nona. Venuto meno il sole, si squarciò il velo del santuario nel mezzo. E gridando a voce grande, Gesù disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, espirò. Vedendo il centurione l'accaduto, glorificò Dio dicendo: veramente quest'uomo era Dio. E tutte le folle convenute davanti a questa teoria, a questo spettacolo, contemplandolo, è la stessa parola di teoria, contemplando l'avvenuto, colpendosi il petto, ritornavano, che è la conversione. E ci fermiamo qui. Allora, il versetto 32 presenta il corteo trionfale di Cristo, che per sé comincia al versetto 26, punto d'arrivo, con la sua corte. Il versetto 33 presenta l'intronizzazione, segue il cerimoniale di corte e la morte di Gesù. Cioè, è proclamato come re dal grido crucifiggilo. Poi c'è l'editto che la condanna a morte, poi c'è la coronazione di spine che è dentro il palazzo del potere pretorio, poi dopo l'incoronazione c'era il corteo trionfale attraverso la città. E poi c'era il luogo pubblico dove era intronizzato e dal trono faceva il giudizio. Il giudizio era ammazzare i nemici e premiare gli amici. E adesso vediamo appunto il nostro re. Anche lui è intronizzato con i due malfattori. Poi c'è il suo giudizio che è il versetto 34. Perdona loro. E questa sarebbe tutta la salvezza, vedremo. E poi le tre interpretazioni, versetto 35, l'interpretazione religiosa, questo non può essere Dio, è schifoso. L'interpretazione politica, questo non ha nessun significato, è un impotente, è un perdente. Poi l'interpretazione personale, serve a niente un Cristo così, non salva né se né me dalla morte, dove ritornare a salvarsi dalla morte, che è il principio di tutte le nostre azioni e di tutta la cultura, che è il principio poi dell'egoismo, per salvare noi dalla morte che è sicura, uccidiamo gli altri. Poi c'è il grande teologo, se qualcuno di voi è teologo, ci sono due teologi, il malfattore e il centurione che è quello che lo crocifigge. Questo malfattore è proprio di Luca, perché gli altri evangelisti, siccome il primo è il racconto di Pietro, che è normativo, e l'altro Giovanni pure ha visto, vedono nel centurione se stessi, è morto per me, è morto per i miei peccati, l'ho ucciso io in fondo. Allora so chi è Dio, è quello che dà la vita per me, è quello che mi ama così, mi ha amato e ha dato se stesso per me. È morto per i peccatori dei quali io sono il primo, dice Paolo, che pure ha avuto l'esperienza mistica e reale del mistero di Dio in Cristo Gesù, nella carne. Luca, che non l'ha visto, invece, fa questa deviazione. Io non c'ero quando hanno crocifisso Gesù, come neanche io c'ero, come neanche il lettore. Allora perché è in croce? Presto tardi in croce finirò anch'io da malfattore, perché malfattore sono, finirò in croce, bene, lui è lì per essere con me. E allora c'è il secondo malfattore che riconosce la croce di Gesù come la vicinanza a ogni male dell'uomo. Poi il versetto 44 è la venuta del regno già lì. Al versetto 44 e 46 c'è la fine del mondo, del mondo vecchio, la nascita del mondo nuovo, che è lo spettacolo di Dio che si fa vedere sulla terra. Va bene, adesso vediamolo più dettagliatamente e brevemente. Conducono altri due malfattori, versetto 32, altri due, e Gesù è il primo dei malfattori, computatus est cum iniquis, no? È il servo di Yahweh che è numerato tra i malfattori, anzi è l'ultimo di tutti. Si è fatto maledizione per noi, Galati 3:13. Si è fatto peccato per noi, 2 Corinzi 5:21, credo. E questi sono malfattori. Malfattori, capurgo, significa che vuol dire che fa il male. È la professione principale che da Adamo in poi tutti noi facciamo. Ognuno lo fa come può. Io lo faccio da gesuita, tu lo farai da assistente. Uno lo fa lavorando in banca, uno rubando in banca, uno facendo il politico, uno il prete, l'altro il papa. Tutti siamo peccatori, nessuno è escluso. E tutti siamo salvati per pura grazia. Quindi professione principale, malfattore, faccio il male. Poi per grazia il Signore mi salva e magari cerco di fare così come posso, la seconda professione, ma la prima è quella, che è morto per i peccatori, i malfattori. E la differenza tra il credente e il non credente è che il credente sa che è morto per me, cioè per i miei peccati, mica per quelli degli altri. No. Se lo sono salvati gli altri, non io. È l'esperienza che ci tramanda Pietro, il primo Papa, per questo è maestro della fede. Perché dice, io morirò per te, calma, morirai per me. Capirai che sono io a morire per te, perché tu mi rinnegherai. Quindi la salvezza non è che tu sei bravo e fedele, è che io ti sono fedele, questa è la fede. A te che sei il malfattore perché mi rinneghi. È questo che ci tramanda Pietro nel primo Vangelo e che poi ci tramandano tutti gli altri apostoli. Allora, e questo è il corteo trionfale con la sua corte. La corte di Gesù è fatta da tutti i malfattori. Quindi tutta l'umanità ci sta dentro. Questi due rappresentano tutti e due il principio di molti. Attraverso la città, poi giungono sul luogo, tra l'altro la parola luogo, topos, hamakom in ebraico, è il luogo per eccellenza, il tempio. Il vero tempio, il vero luogo per eccellenza è il Calvario, dove si rivela Dio, chiamato cranio, il luogo del teschio, sia perché ha la forma di un montarozzo, un teschio, fuori dalle porte della città, è il luogo dell'esecuzione capitale, perché l'esecuzione capitale è lo spettacolo fondamentale della storia. Spiego. Il potere, per mantenersi, ha bisogno di mostrare che è più forte degli altri. E la forza come si dimostra? Uccidendo gli altri che si ribellano, giustamente, normalmente, perché l'altro è oppressore. E allora il grande spettacolo era appena fuori dalla città, in un luogo visibile tutti passano, il grande spettacolo era vedere lo spettacolo del re. Il re è quello che è così potente che fa fuori tutti. E questo è sommamente educativo, perché si impara a stare tranquilli. E poi si impara l'esempio. Quando si è forti si fa lo stesso col re, il re successivo è la vittima designata. E così si mantiene il potere, che è sempre il potere del più forte, del più delinquente di turno. Per questo nella Bibbia si dice di tutti i re e fece peggio di tutti i suoi padri, tranne di uno che si tesse l'elogio all'infinito e alla fine finisce trafitto, di cui appunto guarderanno quelli che hanno trafitto, allude a lui. È una freccia vagante così, mentre faceva una cosa giusta, resistere agli egiziani. Bene, e lì lo crocifiggono, è l'intronizzazione. Ma scusate ancora una cosa, tenete presente dei malfattori cosa si dice? Con lui. La parola con lui è la qualità fondamentale degli apostoli. Gli apostoli sono fatti per essere con lui. Anche Maria, l'angelo, cosa dice definendo chi è il Signore? Con te. Con te. E adesso è con me. E qui invece è capovolto, che i malfattori sono con lui, per cui si è fatto l'ultimo dei malfattori. Non so se è chiaro. Questa compagnia di Gesù reale che ci fa figli è nel nostro male. Non perché siamo perfetti. E lo crocifiggono, che la croce è il capitolo dello schiavo ribelle, che rappresenta il sommo disordine, no? Il caos. Non sto lì a dire tante cose che poi al quale alluda la croce, ma... Tra l'altro è una morte diversa dalle altre morti, perché le altre ti vengono in fondo in piena salute, le altre esecuzioni, perché ti tagliano la testa, prima stavi bene, poi un po' meglio magari. Oppure una malattia ti distrugge un po' alla volta fino a quando ti spegne la vita. Qui invece tu stai bene, poi non puoi più respirare perché sei appeso, e quindi soffri un'agonia proporzionale alla vitalità che hai. Tant'è vero che il condannato a morte poteva durare anche a lungo sulla croce. Ed è una tortura costante, perché appena o si solleva per respirare, quando non ne può più si rilassa, ma rilassandosi sta crepando dei dolori, allora se ha un residuo di energie si alza per respirare e va avanti così per sé abbastanza lungo, perché gli dava anche un piccolo appoggio in modo che stesse appeso a metà. Quindi è la tortura più indescrivibile, proporzionale alla forza di vita che hai, diventa il dolore e la morte, che è un po' cifra della vita umana, che è paura della morte per tutta la vita, fino a quando poi si muore davvero. Uno alle destre, l'altro alle sinistre. Questo plurale maestato, che è il plurale divino, nella potenza di Dio, nella gloria. Era il posto chiesto da Giacomo e Giovanni, no? Sapete quel che chiedete? Infatti uno siederà a destra, il primo martire, e l'altro a sinistra, sarà l'ultimo degli apostoli. Sono i suoi dignitari. E poi c'è il giudizio. Gesù diceva: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Con questo non sapere quello che fanno può sembrare così anche un attenuante, però non è solo un attenuante, perché tutto il male lo facciamo perché siamo incoscienti, e l'uomo è fatto per avere coscienza del male e non farlo. Però Gesù perdona loro, dice al Padre. Tra l'altro la morte di Gesù è inclusa tra le parole Padre, perdona i fratelli, e poi Padre, a te affido la mia vita. E le prime parole di Gesù sono a sua madre, dicendo: non sapevi che devi occuparmi delle cose del padre mio? E cosa sono le cose del padre suo? Sono tutti gli altri suoi fratelli. E Gesù chiama Dio Padre all'inizio e alla fine, in mezzo c'è la sua solidarietà con tutti i fratelli. E il suo battesimo, questo appunto. Ora, che Gesù perdoni coloro che lo crucificano, e crucifiggere il Signore della gloria è il massimo male, cosa vuol dire? Vuol dire la salvezza dal massimo male, punto primo. Tutti gli altri mali sono niente davanti a questo. Punto secondo, il massimo male è il luogo del perdono, cioè dell'amore di Dio, della grazia. Punto terzo, un uomo che fa così è identico a Dio. Gesù aveva detto: diventate misericordiosi come il Padre. Quindi Gesù in quel punto rivela esattamente chi è il Padre, chi è Dio. È uno che perdona, anche se lo uccidi. E la salvezza è questo perdono di ogni male che ci sia. Tutta qui la salvezza. E i suoi uccisori ereditano le sue vesti. Dio aveva dato ad Adamo e Eva delle tuniche di pelle in attesa di dargli le vesti del figlio. La veste è il corpo, il suo corpo nelle nostre mani. Tutta qui la salvezza. Allora vediamo le tre interpretazioni della salvezza più le altre due. Il popolo. Il popolo è diverso dalle folle, ormai è il popolo di Dio, tutti noi che siamo qui dopo la guarigione del cieco a guardare, siamo chiamati a guardare, a passare per tutte queste varie ipotesi che sono le nostre. La prima ipotesi è quella religiosa: ma che salvezza è uno che muore in croce? Anche se è Dio, ma Dio che è morto in croce, che salvezza è? Allora si sbizzarriscono le interpretazioni, che ha soddisfatto il desiderio di sangue del Padre perché l'abbiamo insultato, offeso infinitamente, vuole una riparazione infinita. Non è Dracula, Dio Padre, non sembra. I capi religiosi, i capi qui sono i capi religiosi, tra l'altro Arcontes, come Satana è chiamato anche lui, l'Arcone, il principe del mondo, che si sono posti al principio al posto di Dio, che è l'unico principio di vita, questo è un principio di morte. Dicono, prima di dire, torcono il naso in segno di schifo. La morte in croce è immonda, ha salvato gli altri, salvi se stesso, se questo è il Cristo di Dio l'eletto. Ma da cosa ci salva Cristo in croce? Dal punto di vista religioso ci salva da quel Dio che tutte le religioni proclamano, dal Dio che si salva sempre e comunque mettendo in croce gli altri, dal Dio onnipotente che ha in mano tutti, giudica tutti, condanna tutti e fa il boia di tutti. Questo è il Dio satanico. Quindi la croce è la sdemonizzazione di Dio. Dal punto di vista religioso è importante il cristianesimo. Il nostro Dio fu ucciso per bestemmia dalle persone che se ne intendeva, dai migliori teologi, del popolo preparato da 2000 anni ad accogliere Dio. E noi facciamo lo stesso, state tranquilli, perché ciò che è scritto è ciò che facciamo anche noi. Non è che l'hanno fatto loro cattivi. È profezia di ciò che avviene nel Vangelo, non di ciò che è avvenuto. È quel che capisce anche Paolo, che è morto per me e non c'era. Allora, non è piccola cosa dal punto di vista religioso proclamare la croce, è salvezza da tutti gli idoli. È la Pasqua in cui Dio fa giustizia di tutti gli idoli, di tutte le false immagini di Dio. Per questo Paolo dice non conoscere altri se non Gesù Cristo e questo crocifisso. L'onnipotenza di Dio, l'onnipotenza nella misericordia e nell'amore, nel rispetto della libertà, nel dare la vita per gli altri, non nel togliere la vita agli altri, non nel condannare, non nel giudicare, ma nel perdonare. E la prima comparsa pubblica di Gesù, quando col paralitico ci sono gli scribi, i farisei per prima volta presenti, perché il primo lo fa in casa, la società di Pietro, allora non possono intervenire, l'altro in sinagoga, libero dall'indemoniato, vabbè pazienza, l'altro invece è in casa a Cafarno, c'è il paralitico, figliolo, ti sono perdonati i tuoi peccati, costui bestemmia, dicono i teologi e i religiosi, solo Dio può perdonare. Esatto, Dio è quello che perdona, e il figlio dell'uomo rivela Dio sulla terra, perché anche noi siamo immagine così di Dio, possiamo perdonare, non fare come fanno loro che condannano anche Dio perché non corrisponde alle loro idee. Dobbiamo leggere il grande inquisitore, la profezia moderna. Quindi dal punto di vista religioso è una grande cosa la croce. E proprio perché dice Giovanni 12,31, lì è espulso il principe, il capo di questo mondo, cioè Satana si l'ha messo al posto di Dio. E la croce sdemonizza Dio. Dio è esattamente il contrario di quel che diceva Satana. È quello che dà la vita per chi lo uccide. Non è quello che ti vuol punire perché ha mangiato una mela. O perché hai disobbedito. Anche se uccidi lui che è il massimo male, lui ti ama. E prova a dubitare che questo ti ami davvero, che tu non sia amato infinitamente. E questo è il mio che amore. Questa è Deus Caritas Est, e poi l'unica verità è questa, altre non ce n'è. Altra verità oltre l'amore non ce n'è, perché Dio coincide. Perché se metti limitazioni all'amore nella verità che hai in testa tu, povero te, povero Dio, vanifichi la verità. Bene. Allora ho capito dal punto di vista religioso un bel respiro. La croce finalmente mi libera dagli incubi di Dio, mi fa capire che sono figlio amato, comunque salvato. Bene, buono. Secondo, è buono, però la storia continua come prima in mano dei potenti, in mano del Dio di questo mondo, di cui i soldati sono i rappresentanti. I soldati per mestiere uccidono. E il potere per mestiere uccide, perché chi non ha il potere di uccidere non ha potere. E i soldi servono per comprare armi e per dominare, e poi il denaro, col denaro tieni tutto, e quel che non tieni col denaro lo cedi ancora con la menzogna e la violenza. Quindi la storia è sempre uguale. E il mondo continua come prima. E allora i soldati, i rappresentanti puri del potere, cioè la violenza, lo trattano da bimbo e in paese, proprio da scemo, che non ha l'uso di ragione, tu non te ne intendi del mondo, sei proprio scemo. Gli offrono aceto, Kevin è andato a male, la vita è andata male appunto dal potere, e gli dicono: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Il re è Dio in terra, fa quel che vuole, può tutto, è libero. È l'uomo ideale realizzato, è l'ideale di ogni uomo. Per questo leggiamo sempre più delinquenti se ne stiamo illuminati. Perché vogliamo essere così, avere in mano tutti, e in mano tutti è Dio in terra. Tutti, anche noi, abbiamo dentro lo stesso, perché il re è immagine di Dio, cioè ogni uomo è re. E quando Israele voleva un re, Dio non voleva, perché diceva: tu rinunci a me se vuoi uno che ti domini, perché non sai che io non sono uno che domina. E tu, figlio mio, sei re in quanto sei libero, tu, non che hai uno sulla testa. Quindi salvi se stesso. E sono specialisti, appunto, i nostri re a salvare se stessi mettendo in galera gli altri, uccidendo gli altri. E il potere di uccidere. Uccide tutti i giusti e dominano gli empi. Questa è la storia per sé del potere. Cominciando dal nostro di Roma, quando moriremo ucciso dal suo fratello, cioè uccide il fratello. E il mito della fondazione della città sull'uccisione del fratello è comune a tutte le culture. Cioè, chi sa uccidere il fratello, quello ha il potere. Vuol dire che deve essere più forte, più intelligente, è l'interesse al potere. È l'interesse a uccidere. E c'è in tutte le culture. E c'era René Girard, che era ateo, uno studioso di letteratura e di antropologia culturale, ha studiato in tutte le letterature e trova questo mito. Poi scopre che nella Bibbia è il contrario, anche nella Bibbia Caino è il fondatore di città, no? Una città è Enoch, dal suo figlio. Però la Bibbia dà ragione non a Caino ma a Abele, mentre da noi ha sempre ragione il potente di turno, perché è quel che fa le leggi, per cui ovviamente ha ragione. È quel che fa scrivere i libri di storia e fa le televisioni, quindi chiaramente ha ragione. Ebbene, e c'è scritto su di lui: il re dei giudei costui. Gesù è veramente re a immagine di Dio, perché non salva se stesso, perché come Dio sa dare la vita per gli altri. Dio non è il supremo egoista che conferma tutti gli egoisti della terra, ma è colui che si perde per tutti e è a immagine di Dio veramente re, uomo libero, quello che sa dare la vita per gli altri, non quello che tiene in mano gli altri, che domina sugli altri. Quello è semplicemente un emissario di Satana. Difatti, proprio in Luca, capitolo 4, nelle tentazioni, quando Satana dice: guarda, mettiti d'accordo con me, io ti do tutti i regni della terra perché sono miei e li do a chi voglio. E Gesù non contesta a Satana, che sono tutti suoi, eppure bisogna anche obbedire ai tributi del giusto. E li dà a chi vuole, cioè a chi si inginocchia al potere e alla violenza. Bene, Gesù con la sua morte in croce sdemonizza l'immagine di uomo vero. L'uomo vero realizzato non è quello che tutti adoriamo e vorremmo essere: il potente, il ricco, il gaudente, il prepotente, il giovente. No, è il povero, il mite, l'umile, il servizievole. E il cristiano ha una grande cosa da dire in politica, quella che Lazzati chiamava la carità politica, che è la forma più alta, che le nostre relazioni, non solo personali in sacrestia o al massimo nella chiesa, ma anche le nostre relazioni pubbliche, siano informate allo spirito di Cristo. Voi sapete che il re della terra li tiranneggia, lo spadroneggia su di esse e vogliono essere chiamati benefattori, che è il nome di Dio, l'è ottimo e massimo benefattore dell'umanità. Non così tra voi, per favore, non così tra voi. Chi è il primo sia ultimo e schiavo di tutti. Per questo il Papa si chiama Servus Secondum Dei. Dove il suo triregno sono esattamente, non so cosa sia. Ecco, è il regno di Dio, della povertà, dell'umiltà, del servizio, sarà questo. Eh sì, perché è l'unica corona possibile al nostro re, quella di spine. Vedete che grande cosa è la croce dal punto di vista sociale e politico. Non è la giustificazione di nessun potere dell'uomo sull'uomo. È riconoscere nell'ultimo degli uomini il nostro Signore crocifisso, il nostro Re, la dignità estrema dell'uomo, che è immagine di Dio. E cambia tutta la prassi delle relazioni in questo. I nostri giudici sono i poveri, i nostri salvatori. Ciò che hai fatto loro non salva loro, salva te. Vieni benedetto. Ero povero, affamato, assetato, immigrato, nudo, carcerato. Ciò che hai fatto loro l'ha fatto a me, è salva te. Cambia tutta l'impostazione. Quindi anche dal punto di vista politico la croce ha qualcosa da dire. Mi viene in mente Heidegger che diceva che se i cristiani parlassero di Cristo crocifisso avrebbero ancora qualcosa da dire a quest'epoca. Si prospettava già nell'epoca moderna, giustamente postmoderna. Ho capito, a livello religioso è grande cosa la croce, ci salva da tutti i nostri idoli, da tutte le nostre idee su Dio che sono proprio sceme, fa tenerezza. Dal punto di vista politico ti salva da tutte le false immagini d'uomo. E a questa immagine dell'uomo sacrifichiamo ogni verità a noi, perché quel che importa è la bella figura, ma siamo tutti uguali. E c'è una schiavitù che è chiamata oftalmoduria, la schiavitù degli occhi. Dice Paolo nella lettera agli Efesini, dice, siamo tutti schiavi degli occhi altrui, vogliamo apparire qualcuno. Ma siamo figli di Dio, cosa vuoi dire? Per cui oggi siamo poi nella civiltà dell'apparire più che in altri, più o meno sempre stato uguale. Tra l'altro importantissime le divise, i distintivi, le marche, non importa, lasciamo perdere. Gesù è veramente re, re. E la festa di Cristo Re l'ha fatta il grande Papa Pio XI proprio contro il nazismo, lo stalinismo, il fascismo e tutti gli ismi. Anche il catechismo. Vai oltre il detto, cioè, tutti gli assolutismi in fondo, perché realmente lui è re, perché è così, perché è ultimo di tutti, allora siamo tutti relativi all'ultimo che è il nostro Signore. Vedere come Madre Teresa guardava i poveri in adorazione come Dio. Bene, ho capito, è una buona cosa questo dal punto di vista, ci sarebbe qualcosa da approfondire in politica anche tra di noi, che vuol dire mettere uno spirito esattamente contrario a quello che domina sempre. E questo c'era, sapete, con Alzati, Dossetti, La Pira e Sturzo. Si è perso poi perché se il potere lo lavora davvero, chi lo ha? Se lo distrugge, perché diventa lupo se non si converte costantemente. Bene, ho capito. Però a livello personale uno dei due condannati con lui lo bestemmiava. Questi due condannati probabilmente sono i due compagni di Barabba che erano in prigione, anche loro per la rivolta, non avendo condannato Barabba condannano gli altri due. E difatti si capisce quel che dice il secondo. E questo dice, tu sei il Cristo, no? Allora salva te e noi da che cosa? Dalla morte. Per questo martellante ritornello, salva te stesso, perché devi salvare noi, devi salvare me, da che cosa? Dalla morte. Ma dalla morte nessuno ci salva. Grazie a Dio siamo mortali. Il problema è che bisogna essere salvati non solo dalla falsa immagine di Dio, non solo dalla falsa immagine di uomo, ma dalla falsa immagine di vita e di morte. La vita è una gestazione e la morte è nascere e ritorno a casa. La morte, che è il limite assoluto che abbiamo, è diventata per noi una tragedia a causa del peccato, perché se metto al centro di tutto il mio io e non Dio, è chiaro che dove finisco io è finito tutto. Ma se il mio centro è Dio, il mio principio è Dio, il mio fine è Dio, dove finisco io? Vengo da Dio e torno a Dio. E la mia comunione con Dio è il mio limite. La mia morte è il ritorno a casa, è il ritorno alla casa del Padre, e non è un modo di dire. Il pungiglione della morte, dice Paolo, 1 Corinzi 15,56, cioè il veleno della morte, il veleno a tutta la vita, è esattamente il peccato. Che centro la mia vita su di me, dove finisco io, finisco tutto. No, la mia vita è un cammino verso l'incontro. È una gestazione, la prima dura 9 mesi, la seconda può durare anche 90 anni, anche 100, perché è. Ma poi siamo maturi e torniamo a casa. Se no pensate che è orribile se fossero vivi ancora in Matusalemme e tutti gli altri. E quando uno torna in Italia dal terzo mondo gli sembra di andare più o meno, quando si va ai funerali ci sono tutti i vecchietti che accompagnano gli altri, oppure quelli vivi che vanno a trovare i suoi. Sembra una città di zombie.
Di
morti vaganti, non so, di spettri. E la vita non è questa, la vita biologica. Anche c'è un accanimento sulla vita biologica orribile, come se fosse l'assoluto. La vita non è un assoluto, la vita biologica. Tant'è vero che chi vuole salvare la sua vita la perde. La vita è da donare. L'assoluto è la vita eterna, cioè l'amore del prossimo. Salvare se stesso è il principio dell'egoismo, il principio di tutti i mali. E quel che dice Ebrei 2,14, che siccome i figli hanno in comune la carne e il sangue, anche il figlio di Dio è diventato partecipe della nostra carne e del nostro sangue, per sconfiggere con la sua morte colui che dalla morte ha il potere, cioè il diavolo, che ci teneva per tutta la vita schiavi della paura della morte. Sembra un gioco di parole, ma è interessante. E la paura della morte è detta a tutte le nostre azioni, cioè salvarci dalla morte. Invece no. È la fiducia nel Padre, è l'amore che è detta le nostre azioni. Fino a dare la vita, comunque la perdiamo. Allora vediamo il primo teologo che dice, innanzitutto minaccia, è la parola che si usa di Gesù quando minaccia il demonio. E gli dice, neppure temi tu Dio che sei condannato alla stessa pena? È l'unica volta che Gesù è chiamato Dio da un uomo, perché definizione si dà di Dio? È condannato alla tua stessa pena. Cosa ha capito questo? Ha capito che cos'è Dio? È uno che per essere con me si mette anche nella morte più infamante da maledetto sulla croce per essere con me. È un amore più forte di ogni male e di ogni morte. Per questo posso anch'io dire che è morto per me, anche se non c'ero allora, perché per scontare anch'io sarò nella morte, più o meno non sarà una cosa bellissima perché malfattore sono, e lui è lì per essere con me, perché io posso essere con lui nel paradiso, perché il paradiso è lui. Noi giustamente, dice, volevamo ribellarci a quei porci di Romani che ci dominano e a prendere il potere noi, ci è andata male, se no avremmo ammazzato loro, chiaro. Però insomma sarebbero stati anche noi come i Romani se avessimo fatto così, no? E invece qui era quello che dice il primo, guarda, se tu salvi noi sappi una cosa, mettiamo in croce quelli che sono ingiusti e oppressori, quindi tu sei il Cristo che ci salva dall'oppressione, allora ci salvi e mettiamo in croce questi qui. Quindi continua il gioco della croce aumentando, e invece lui va in croce. E questo dice, noi siamo malfattori come i Romani perché volevamo fare come loro, non ci siamo riusciti, ecco. L'unica differenza è questa, siamo tutti uguali. E riceviamo giustamente, e ciò che volevamo dare agli altri ci torna indietro, insomma. Ma questo ha fatto nulla di male, e perché è qui? Questo è il mistero di Dio. E diceva, Gesù è l'unico che chiama per nome Gesù senza epiteti. Gesù, Dio salva. Chiamare per nome, dire il nome è l'intimità, l'amicizia. Proprio come malfattore, condannato, malfattore, tra l'altro chiamiamo il primo malfattore il cattivo ladrone, il secondo il buono, no? Il primo è uno che si ritiene giusto, perché è giusto che tu ci aiuti, perché noi ci siamo ribellati agli ingiusti oppressori. Quindi il cosiddetto cattivo malfattore è quello che si ritiene giusto. E Dio mi deve aiutare, tu sei il Cristo, ci aiuti a liberarci dagli oppressori, ingiusti. Il secondo che chiamiamo buono è il reo confesso, dice noi giustamente siamo qui perché volevamo fare come i romani e non ci siamo riusciti. Poi, anche quando anche fossimo riuscito, ci avrebbero ripreso allo stesso modo, quindi saremmo finiti così. Ma perché lui è qui innocente? E quindi si pone anche il tema del perché il cristiano è innocente. Perché è così che si vince il male, non facendolo. E Gesù allora è il primo martire, il primo testimone dell'amore del Padre, che sa dare la vita per i fratelli. Quindi testimonia l'amore del Padre, che è la vita eterna, l'amore del Padre. Non è la vita biologica, la salvezza. Perché oggi anche noi confondiamo la salvezza con la salute. Poi anche quando va via la salute, almeno mantenere la vita biologica surgelata in qualche modo, non so io. No, per favore, dai, quando allora partiamo. Si staccano dall'autunno sugli alberi le foglie. E quando allora andiamo. Bene. E poi diceva Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Lasciando perdere le allusioni, capisci che c'è un regno futuro e che lui è re che va oltre la morte. Ed è già lì quel regno, è nel suo amore, nel suo ricordo, mi porta nel cuore. E Gesù gli dice, amen, parla con autorità divina, ti dico oggi. È il settimo o ottavo oggi di Luca, che è strutturato tutto solo oggi, perché la parola di Dio ci porta nell'oggi di Dio che è Gesù. E questo è l'oggi definitivo, l'oggi del Natale. Noi nasciamo figli di Dio proprio nella croce di Gesù, oggi. Con me sarai. Quindi c'è un futuro oltre la morte in questa compagnia che c'è già nella morte. È l'amore più forte della morte. Nel paradiso, che è il sogno dell'uomo tornare a vedere. E il paradiso è esattamente l'amore che ha Dio per noi, è di sulla croce. E l'albero della croce è l'albero del paradiso. E adesso c'è l'interpretazione cosmica della morte di Gesù data dalla natura. Si fa buio su tutta la terra fino all'ora nona, a mezzogiorno. Cioè si oscura il sole a mezzogiorno, vuol dire la fine del mondo. Sì, proprio sulla croce finisce il mondo vecchio di dominio satanico di Dio sull'uomo, perché Dio non è quello, di dominio dell'uomo sull'uomo, perché l'uomo vero non è quello che domina, ma quello che dà la vita. E cessa la nostra paura della morte. Perché? Perché sappiamo che veniamo da Dio, torniamo a Dio e Lui sta con noi. Ovunque siamo, anche nella morte. Anche nella morte dal fattore. E sapere che il punto d'arrivo della mia vita non è la fine di tutto, ma è l'essere nel giardino con chi mi ama di amore eterno, cambia la prospettiva. A me piace ancora anche adesso andare in montagna a fare qualche scalata, ma so che se in cima mi tagliano la testa non vado volentieri. Se in cima sto con gli amici e vedo un bel panorama, ci sto volentieri. Così la nostra vita cambia totalmente il modo di vivere se sappiamo che il senso della nostra vita è l'incontro con lo sposo. Se il senso della vita è la fine di tutto, scusa, come si fa a vivere? È la fine del mondo vecchio e l'inizio del mondo nuovo. Il sole scompare, ci sarà il nuovo sole, sarà il Cristo risorto. Si squarcia il velo del Tempio nel mezzo. Il santo dei santi che custodiva la presenza di Dio. Dio non è più lì, è qui, nasce sulla terra, in quest'uomo. È il Natale pieno di Dio, il Natale di Dio, è lo stesso oggi del Natale. Oggi è nato il Salvatore, è Cristo Signore. Qui lo vediamo tutti. E Gesù grida con gran voce, è il grido della creazione, della creatura nuova, Padre. Nelle tue mani affido il mio spirito. Gesù non muore, ritorna nelle mani del Padre. E spirò, dove spirare non vuol dire morire, ma la vita è inspirare e espirare. Noi vogliamo solo inspirare e scocchiamo se tratteniamo il fiato. La vita è dono e abbandono. E questa vita anche l'abbandoniamo quando va nel nulla, è nelle mani del Padre della vita e ritorno a casa. E dicendo questo spirò, che è la stessa parola di butto fuori lo spirito, è lo spirito creatore, ci fa creature nuove. Poi c'è il secondo teologo, che è il comandante del plotone d'esecuzione, il centurione romano, che glorifica Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. E qui c'è tutto il tema del giusto sofferente. Per incoraggiare i cristiani che subiscono persecuzione, non scoraggiatevi, fa parte del prezzo. Chi si oppone al male vince il male, come Cristo risorge, ma anche come Cristo subisce il male. Cioè, fa parte della... e partecipa del mistero dell'agnello di Dio che vince il male del mondo, proprio di gloria, vittoria, potere, perché si carica del male del mondo e non risponde al male col male. E poi tutte le folle si riuniscono davanti a questo spettacolo, la teoria. Ecco, è Dio che da spettacolo si mostra faccia a faccia. Qui vediamo Dio che si esibisce nudo in croce, fa vedere chi è Dio. È l'unica teoria cristiana, questa teoria, davanti a questa teoria. Tutti cosa fanno? Si colpiscono il petto e ritornano. La parola ritornare è la teshuvah. Mentre prima fuggivamo da Dio, ora diciamo: ma io ho sbagliato tutto a fuggire da Lui, ma Lui è uno che mi ama così, guardalo come chiamo. Allora tutta la vita torna un ritorno invece che una fuga. Da Genesi in poi la nostra vita è tutta una fuga da Dio, una discesa da Gerusalemme. Ora diventa il ritorno, come quello del figlio che torna alla casa del padre. Ecco, contempliamo allora questa scena, ecco, e chiediamo la grazia di conoscere appunto sulla croce Dio, conoscere sulla croce il nostro Re, il nostro Salvatore, e conoscere sulla croce anche la nostra salvezza personale dalle nostre paure. Dio è qui con me, perché io sia con lui.